Un saluto specialissimo, sereno e disteso a tutti gli amici e le amiche di Radio Stella FM, da Luca Rizzato. Beh, una nuova puntata, un ospite, devo dire, che ha un curriculum davvero molto interessante, perché lui è un giornalista, editorialista del Corriere della Sera da New York, esperto di geopolitica, ex corrispondente estero per La Repubblica, ex vice direttore del Sole 24 Ore, genovese ma naturalizzato statunitense. Sto parlando di Federico Rampini, che è qui di fronte a me. Benvenuto Federico.
Grazie.
Grazie Occidente, tutto il bene che abbiamo fatto, edizione Mondadori, il tuo ultimo volume, un libro di divulgazione storica che affronta la storia del progresso con l'intento però di ristabilire la verità. Insomma, tu l'hai anche detto, no? Queste grazie Occidente sono due parole che troverete solo nel mio libro. Ti sei veramente scontrato contro un tabù. È vero che c'è anche una sorta di censura nelle università alla storia del progresso.
E così quel titolo suona quasi osceno, in Occidente per l'appunto, e in una università americana farei fatica a presentarlo, perché peggio che un libro di pornografia. È terribile che tutto questo sia accaduto. Tra l'altro è singolare, perché viviamo un'epoca in cui altre nazioni, altre civiltà, altri imperi, penso alla Cina, penso all'India, alla Turchia, all'Iran, coltivano l'autostima, nelle loro scuole insegnano ad apprezzare la storia della propria civiltà. Noi nelle nostre scuole facciamo il contrario, insegniamo che siamo la civiltà più malvagia di tutte.
Eppure i motivi per cui dobbiamo dire grazie all'Occidente per il progresso materiale, scientifico, dei diritti umani originati sono molti, in termini di benefici portati alla civiltà occidentale, all'umanità. Hai ricevuto anche delle critiche per quello che hai scritto?
Non lo so, me ne importa abbastanza poco, perché ho fatto una scelta zen da molto tempo, non frequento i social, e quindi se ci sono delle critiche, beh, però naturalmente mi capita di incontrare nei dibattiti, nelle presentazioni, negli eventi pubblici, mi piace incontrare i miei lettori, e ho trovato delle critiche. Naturalmente le critiche sono non soltanto sono benvenute, ma le critiche fanno parte del nostro modo di essere occidentali. Una delle cose che noi abbiamo insegnato al resto del mondo è il valore del dissenso.
So che il là per lo spunto di questo libro è stato un episodio in uno dei tuoi tanti viaggi. Eri in Africa, in Tanzania, ed un pastorello Masai che usava il cellulare ti ha veramente flashato.
Sì, è l'episodio che racconto all'inizio del libro, perché è illuminante, cioè come anche attraverso un viaggio in Tanzania si scorgano tante tracce della civiltà occidentale che hanno migliorato la vita di interi popoli. Insomma, oggi la mortalità infantile degli africani è crollata, la loro longevità si è allungata di 20 anni in un secolo soltanto, una cosa prodigiosa, e tutto grazie alla nostra medicina, per esempio. Grazie alla nostra agronomia il pianeta può sfamare 8 miliardi di persone, e la fame, che se ne dica, in realtà si riduce, cioè la percentuale di esseri umani che non vengono sfamati continua a ridursi nonostante la crescita della popolazione.
Uno dei 15 capitoli è firmato da diverse fonti dell'intelligenza artificiale, l'hai fatto volutamente di proposito.
Certo, è un gioco che infatti presento al lettore, non è fatto a sua insaputa. Ho voluto vedere come l'intelligenza artificiale riesce a riassumere i benefici del progresso occidentale. Non sono del tutto soddisfatto del lavoro che ha fatto l'intelligenza artificiale, e credo che sia un giocattolo che dobbiamo anche imparare a usare meglio. Comunque gli altri 14 capitoli li ho scritti io, modestamente credo che sono venuti meglio.
Chi fa comodo, Federico, davvero demonizzare l'Occidente, quindi il progresso, ai catastrofisti?
Beh, c'è un'antica corrente, sì, di catastrofisti, ma anche di antioccidentali che segretamente scommettono sulla fine dell'Occidente. Adesso, tra l'altro, loro si trovano in una curiosa compagnia, perché a loro si è unito un certo Donald Trump. Cioè quello che trovo paradossale dell'epoca che viviamo è che c'è un'antica vena antioccidentale dell'estrema destra in Europa, dell'estrema sinistra, anche di un certo mondo cattolico che non ha mai veramente amato l'Occidente, ma adesso abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non si riconosce nel concetto di Occidente. Quindi tutti quelli che hanno parlato male, hanno denigrato l'Occidente, adesso si trovano improvvisamente in una strana compagnia.
C'è un ruolo molto importante dell'Italia in questa corsa al progresso, due capitoli, umanesimo e rinascimento.
Sì, in questo libro io davvero faccio un'opera di divulgazione storica, attingendo ai più grandi esperti, ai più grandi studiosi, racconto cos'è stato davvero il progresso con la P maiuscola, che, e perché si è verificato in Occidente e non altrove, nonostante ci fossero altre civiltà come quella cinese o indiana, iraniana o persiana o araba, che avevano raggiunto dei livelli scientifici elevatissimi e tuttavia non hanno saputo trasformare la scienza in benessere di massa. Quello siamo stati capaci di farlo solo noi. Perché? E allora racconto una storia che ha come capitoli precursori il Rinascimento italiano, l'umanesimo italiano, che sono l'inizio della rivoluzione scientifica che poi porterà anche alla rivoluzione industriale.
C'è uno sguardo cinese in questo libro, Il miracolo cinese. In questi giorni è anche sottolineato che il rischio della terza guerra mondiale non è la Russia, ma il match America-Cina.
Certo, la Russia, con cui Trump probabilmente troverà un accordo, non era comunque la potenza in grado di impensierire veramente l'America. La Cina lo è, e ancora non abbiamo capito esattamente cosa voglia fare Trump con la Cina. Ma la Cina è un caso interessantissimo di un paese che deve il suo livello attuale fantastico di sviluppo economico e tecnologico a noi, cioè ha copiato l'Occidente.
Sei stato chiamato in questi giorni, proprio dopo questo episodio, devo dire, che ha fatto il giro del mondo, lo scontro tra il leader ucraino nella sala ovale alla Casa Bianca, quindi Zelensky, con questo, qualcuno l'ha chiamato trappolone mediatico, insomma questo indice puntato del presidente Trump e anche del suo vice, insomma ha fatto tremare molti. Sicuramente l'atteggiamento di Zelensky non è stato proprio come approccio uno dei migliori, ma che rischi corriamo come comunità europea e soprattutto come Italia da questo 20 gennaio 2025, data di insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, questo attore prestato alla politica?
Io tendo a essere ottimista, e anche in questa circostanza abbastanza terrificante, però vedo le opportunità per l'Europa e per l'Italia, l'opportunità finalmente di svegliarsi da un letargo geopolitico e di imparare a difendersi, cosa molto importante, e l'opportunità addirittura di cambiare modello di sviluppo. Quello che sta succedendo in Germania, per esempio, è fantastico, cioè la Germania abbandona l'ideologia o la religione del rigore di bilancio e promette di spendere molto, promette di diventare una locomotiva di crescita. Questa è un'ottima notizia.
Sei cresciuto a Bruxelles, hai fatto una scuola europea, tuo padre fu uno dei primissimi funzionari della Commissione europea, il primo incarico a 30 anni a Parigi, corrispondente estero, poi inviato dall'America alla Cina. Ma qual è davvero la componente del tuo lavoro che ancora oggi, dopo tanti anni, ti appassiona così tanto?
Ma tutte, perché io continuo a adorare il mio lavoro, letteralmente, al punto da non riuscire mai a smettere. Ogni tanto è la cosa che mi viene rimproverata magari da mia moglie, e non riesco a staccare un attimo. Ma quello che forse mi affascina ancora, nonostante la fatica fisica, è il viaggiare. Sono alla vigilia di una partenza per il Giappone, paese che ho frequentato molto quando ero in California e poi in Cina, manco da un po' di anni. Voglio rivedere il Giappone perché so che sono cambiate tante cose. L'anno scorso ho fatto viaggi in Arabia Saudita, nel Qatar, prima ancora Taiwan, Sudafrica. Viaggiare è una cosa che continua ad affascinarmi.
Da 15 anni New York è la sede della tua vita e anche sede del tuo lavoro, ma anche 5 anni in Cina, Pechino, San Francisco. Com'è l'Italia vista dagli Stati Uniti? È un'ottima lente di ingrandimento?
L'Italia intanto rimane il mio paese d'origine. Io ho preso la cittadinanza americana, ma non rinuncio a quella italiana, e è il paese più bello del mondo, non c'è dubbio, lo sanno molto bene anche gli americani che vi invadono. È un privilegio essere nati italiani.
Piace molto anche il teatro. Tuo figlio Jacopo Rampini, so che è attore, e anche quando c'è la possibilità anche mettere in scena qualcuno dei tuoi testi.
Jacopo è cresciuto come attore in America, ha fatto però di recente anche un paio di film in Italia, Shakespeare di Napoli e Ladro di Stelle, e a breve uscirà per la prima volta, questa è veramente una cosa molto inedita, un'anticipazione, un romanzo che scriviamo a due mani, sperando che diventi sceneggiatore di un film.
Federico, ultima cosa: chi leggerà il tuo libro Grazie Occidente di Mondadori, che cosa ti piacerebbe davvero entrasse in testa?
Autostima. È una cura di autostima, quindi antidepressiva.
Vediamo, al di là di quelle che è la realtà, ma anche delle proiezioni che si possono dare, in cuor tuo davvero che cosa ti piacerebbe potesse accadere domani con questi due conflitti, uno Ucraina-Russia e l'altro in Medio Oriente?
Beh, prima di tutto che smettano di combattere. Questo, la tregua dei combattimenti è un valore in sé, vuol dire risparmiare vite umane. Poi forse che ciascuno riesca a vedere un briciolo di ragioni perfino nell'avversario.
Grazie davvero di cuore a Federico Rampini e buon lavoro, ma buon viaggio soprattutto, visto che ti aspetta un bel po' di chilometri ti aspetta.
Grazie e un saluto a Radio Stella FM da Federico Rampini.